Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
De muchas maneras han intentado anestesiarnos el alma.
In molti modi hanno cercato di anestetizzarci l'anima, in molte forme hanno preteso di mandare in letargo e addormentare la vita dei nostri bambini e dei nostri giovani con l'insinuazione che niente può cambiare o che i sogni sono impossibili. Davanti a queste forme anche il creato sa alzare la sua voce.
La creación también sabe levantar su voz.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Pagine, fogli, parole. Parole di un Papa. Queste che abbiamo appena ascoltato, Francesco le ha pronunciate durante la Santa Messa con le comunità indigene del Chiapas, lunedì 15 febbraio. Le comunità indigene del Chiapas hanno nella loro storia un drammatico passato di oppressione. Testimoni del movimento zapatista, nato proprio qui, nello stato più meridionale del Messico, nonostante le grandi risorse naturali, soffrono povertà ancora oggi, analfabetismo, arretratezza sociale. Anche se hanno tentato di anestetizzarci l'anima, ha detto loro Francesco, non dobbiamo credere che niente possa cambiare e che i sogni siano impossibili. Sogno è il mio spunto di oggi. Pagine, fogli, parole. Oggi mi guida la parola sogno. Alle popolazioni del Chiapas il Papa ha detto non dobbiamo credere che i sogni siano impossibili e ha ricordato anche che nel cuore dell'uomo, nella memoria di molti dei nostri popoli, è sempre inscritto l'anelito a una terra, a un tempo in cui il disprezzo sia superato dalla fraternità, l'ingiustizia sia vinta dalla solidarietà e la violenza sia cancellata dalla pace. Quanti sognatori su questa stessa scia, dallo stesso Zapata a Martin Luther King, a Gandhi, tutti con lo stesso anelito a una terra senza ingiustizia, una terra di pace. E il nostro padre, ha detto ancora Francesco, non solo condivide questo anelito umano, egli stesso lo ha suscitato e lo suscita donandoci il suo figlio Gesù Cristo. In lui troviamo la solidarietà del padre che cammina al nostro fianco. Beh, un padre che potremmo dire condivide i nostri sogni. E davvero un sogno è stata la visita di Papa Francesco in queste terre e fra queste sofferenze.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Parola. Alfa e Omega. Inizio e la fine. Senso. Dialogo. Percorso. Vita. Comunicare. Vivere.
Mauro Miccio, docente universitario.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì, alle 7 e alle 17.35.
Pagine,
fogli,
parole.
Parole. pagine, fogli, parole. In molti hanno cercato di anestetizzarci l'anima, in molte forme hanno preteso di mandare in letargo e addormentare la vita dei nostri bambini e dei nostri giovani con l'insinuazione che niente può cambiare o che sono sogni impossibili. Davanti a queste forme anche il creato sa alzare la sua voce. E come se il creato alza la voce, specie se sappiamo ascoltarlo, se sappiamo leggere i suoi segni. Ho in linea da Urbino il professor Filippo Martelli, è professore associato di fisica all'Università di Urbino, che ci aiuta tra poco a capire che cosa sono le onde gravitazionali, intuite 100 anni fa da Albert Einstein e alla base della teoria della relatività, e che sono state individuate oggi grazie a progetti di ricerca statunitensi e italiani. Il professor Martelli è tra l'altro tra i fondatori di Virgo, uno dei due progetti che hanno appunto contribuito alla conferma dell'esistenza delle onde gravitazionali. Il sogno di Einstein. Professore, ce le spiega? Possiamo arrivare a capire che siano queste deformazioni, lei mi passerà il termine empirico, ecco, queste deformazioni dello spazio, ma qualche notizia in più: se arriviamo, comuni mortali, a visualizzare la deformazione dello spazio tridimensionale, più difficile immaginare la deformazione della quarta dimensione di Einstein, il tempo.
Sì, quella è in generale più difficile da immaginare, però è analoga alle altre, diciamo, perché lo spazio e il tempo sono in qualche modo collegati solo da quel parametro che è la velocità della luce, ma non l'onda, l'effetto più concreto è proprio quello sullo spazio, cioè quello di accorciare una lunghezza in una direzione e allungarla dall'altra parte. Questo è quello che fa l'onda gravitazionale. L'onda gravitazionale però è veramente piccola come onda, cioè è un'increspatura piccolissima. Questo perché la gravità, contrariamente a quello che è il senso comune, è una forza molto molto debole. Noi la percepiamo come una forza spaventosamente grande perché siamo vicini a una massa molto grande che è quella della Terra, però per esempio non sentiamo la gravità fra di noi perché diciamo è completamente schiacciata dalla gravità più grande che è quella della Terra, per cui per fare qualche cosa di percepibile ci vogliono degli oggetti che hanno una massa veramente molto molto grande, come per esempio i due buchi neri che noi abbiamo osservato.
Ovvero, per apprezzare, per riconoscere la gravità è stato necessario un evento strepitosamente grande.
Un evento per riconoscerla sotto forma di onde gravitazionali.
Sotto forma di onde.
Altrimenti l'ampiezza, allora, questa deformazione dello spazio è veramente piccolissima, cioè per riuscire ad apprezzare queste dilatazioni e compressioni delle lunghezze bisogna essere in grado di misurare una lunghezza con una precisione alla 23esima cifra decimale, che è qualcosa di veramente spaventoso, cioè gli specchi che diciamo usati dall'interferometro LIGO e anche quelli che verranno poi usati da Virgo in passato si sono spostati di un millesimo di raggio del protone, ecco, quindi sono veramente cose molto molto piccole, molto difficili da osservare. Questo spiega perché ci sono voluti così tanti anni per poterlo fare.
Quindi un secolo dall'intuizione di Einstein per confermare l'esistenza delle onde gravitazionali prova la straordinaria intelligenza appunto dello scienziato, o l'enorme complessità della teoria, o l'oggettiva, come ha detto lei adesso, scarsa apprezzabilità delle onde con i nostri strumenti attuali?
Beh, sono un po' tutte le cose. La teoria non è così complessa come si vuol far credere, perché diciamo l'intuizione di Einstein aveva delle idee straordinariamente rivoluzionarie, ma molto molto semplici, sia quella della relatività ristretta che quella della relatività generale si basano su fatti che sono facilmente comprensibili. Lo sviluppo della teoria ovviamente richiede della matematica avanzata e le onde gravitazionali sono una conseguenza delle equazioni che lui aveva scritto, ma lui stesso non ci credeva molto. No. Poi l'effetto è talmente risibile che chiaramente ci vuole una grossa fiducia per intraprendere questo cammino che ci ha portato a scoprirle, anche se eravamo confortati dal fatto che era stata vista, diciamo, una perdita di energia in un sistema binario di due stelle da Hulse e Taylor, che questa perdita di energia era esattamente quello che la relatività prevedeva per le onde gravitazionali, quindi un'idea che ci fossero in maniera diretta era chiara. E la rivelazione in maniera diretta però è stata veramente difficile, ha avuto anche dei momenti, non dico di sconforto, però chiaramente costruita la prima generazione di questi rivelatori straordinariamente complessi e uno non ha ancora visto niente, cominciava ad avere, non dico dei dubbi, però insomma certamente se questa volta con la sensibilità raggiunta ci fossero state ulteriori difficoltà diventava difficile andare avanti. Ecco, per fortuna le cose stanno così.
Come funzionano questi rilevatori?
Allora, l'idea è quella di appunto misurare due lunghezze ortogonali fra di loro, una si accorcia e l'altra si allunga, tenere diciamo sotto esame queste due lunghezze. Questo viene fatto mandando un raggio di luce laser lungo questa L fatta da due bracci sottovuoto lunghi, nel caso dell'interferometro americano sono 4 km, noi ce l'abbiamo di 3 km. La luce si va a riflettere contro due specchi che sono all'estremità di questa L e si ricompone, e chiaramente nel ricomporsi fa quella che si chiama una figura di interferenza, si può fare in modo che si ricomponga dando il buio. Se le due lunghezze variano leggermente, chiaramente questo buio diventa una leggera onda luminosa. Questo è il principio.
Perché la luce, mi scusi professore, è la luce il differenziale, la luce è il nostro alleato, il detective.
È la
insomma.
Luce, diciamo, il nostro regolo. La luce viaggia, va in fondo, si riflette su uno specchio e torna indietro.
E non essendoci nulla che va più veloce della luce...
Sì.
È la luce la nostra alleata per individuare queste increspature, diciamo?
In questo caso sì, noi usiamo la luce per rivelare queste increspature, perché la luce ci permette di, con la sua interferenza, di tenere sotto esame con estrema precisione le lunghezze di questa nostra L, no?
Sì.
Soltanto che chiaramente non basterebbe questo, perché la luce dovrebbe stare dentro molto più tempo per vedere l'onda gravitazionale, e ci sono tutta una serie di difficoltà tecniche per arrivare a quella precisione che sono state superate costruendo degli strumenti sempre più sofisticati, cioè facendo rimbalzare la luce avanti e indietro fra due specchi, facendo quelle che si chiamano cavità risonanti, e soprattutto isolando questi specchi da tutti i disturbi che ci sono sulla Terra, dalle persone che camminano ai camion, alle onde del mare che si infrangono sulla costa, ai microsismi. E questo è stato fatto sia in maniera passiva, cioè appendendo questi specchi a strutture che sono in grado di attenuare praticamente tutto, sia in maniera attiva, cioè accorgendosi quando arriva un disturbo e filtrandolo, cioè riposizionando lo specchio in modo tale che il disturbo non possa in qualche modo alterare la misura. E questa è stata la straordinaria impresa, diciamo, tecnologica per arrivare a queste sensibilità che sembravano veramente irraggiungibili. Oggi gli interferometri avanzati veramente si avvalgono del massimo livello di tecnologia di cui noi possiamo disporre per arrivare a questo risultato.
Professore, immagino che la domanda più frequente che vi viene rivolta in questi giorni sia quali saranno le conseguenze pratiche della conferma dell'esistenza delle onde gravitazionali sulla nostra vita quotidiana, se è possibile immaginarle fin da oggi.
Conseguenze pratiche, come in tutte queste ricerche fondamentali, è difficile dirlo dirette, cioè io rispondo sempre, anche il bosone di Higgs non ha nessuna conseguenza pratica, ma faccio un esempio che forse oggi che ci sono i televisori al plasma, i televisori a LED forse no, ma il vecchio televisore col tubo catodico. Ecco, quando è stato scoperto, no, il raggio che poi va a illuminare lo schermo del televisore, era stato fatto per andare a studiare gli elettroni,
certo,
come
certo.
Questa radiazione beta, no? Era uno strumento che serviva a quello, poi a qualcuno ha visto un'applicazione possibile e noi oggi abbiamo la televisione. Vabbè.
Oggi non sappiamo ancora immaginare, no, diciamo gli scienziati ancora... o la tecnologia, la scienza o la tecnologia ancora non immaginano, ma la letteratura sì, almeno per quanto riguarda quell'aspetto del tempo su cui lei ha un pochino spostato la mia attenzione. Io le ho chiesto,
no, beh, perché non è direttamente,
non è così rilevante,
esatto, ecco. è più interessante, beh, ma questo è un fenomeno molto noto, cioè l'evento che per esempio noi abbiamo visto proviene da un tempo lontano, da un'epoca lontana,
ecco. Sì.
Perché è lontano l'evento. Voi sapete che quando noi guardiamo lontano nell'universo guardiamo sempre più indietro nel tempo, e questo è un evento che è avvenuto 1.300.000.000 di anni fa, e chiaramente noi siamo andati molto più lontani nel tempo, non con le onde gravitazionali, ma per esempio con l'interazione elettromagnetica, la radiazione cosmica di fondo, quella di cui ogni tanto
ci porta portare, molto molto indietro,
ci porta 300.000 anni dopo la nascita dell'universo, sì. E quindi anche le onde gravitazionali, ecco, una delle cose che le onde gravitazionali ci possono dire in termini del tempo è che noi con la luce non possiamo andare al di là di questa barriera dei 300.000 anni dopo il Big Bang, perché l'universo non era trasparente, era opaco, era così caldo che la luce non poteva propagare, ma le onde gravitazionali sì. Quindi se noi riuscissimo a vedere quella radiazione cosmica delle onde gravitazionali, questo è il sogno di tutti noi, avremmo delle informazioni di un'epoca molto più vicina all'evento iniziale.
Quindi potremmo fotografare potreste fotografare il Big Bang, insomma, questo è un po' il sogno.
Potrebbero avere delle informazioni ancora, diciamo, più antiche. Chiaramente però ci vuole una sensibilità ancora maggiore di quella che abbiamo oggi, perché adesso è impossibile farlo.
Professore, un vero sogno che si realizzerà, dunque non si sa quando, questo, insomma, andando appunto avanti nella ricerca, nell'esplorazione dell'universo remoto.
Io credo di sì, ci sono tutte le premesse per poterlo fare, però la cosa importante di oggi, al di là delle ricadute tecnologiche che questi sforzi tecnologici hanno portato e che forse sono quelle che avranno maggiore influenza sulla vita delle persone, è il fatto che è un po' come quando Galilei aveva puntato per la prima volta il telescopio al cielo, quindi aprendo la strada per tutta l'astronomia moderna, e fino da allora, fino ad oggi, abbiamo sempre guardato la luce nelle varie lunghezze d'onda, dalle onde radio ai raggi gamma. Adesso abbiamo un nuovo sistema per osservare l'universo, che sono le onde gravitazionali. È uno spettro completamente diverso e nuovo.
Da fisico, lei che cosa sogna con i dati di oggi? Qual è il suo sogno per l'immediato futuro?
Beh, diciamo, innanzitutto arricchire le conoscenze astronomiche in questo campo oscuro, il buco nero, proprio perché è nero, non emette luce e lo possiamo vedere solo in questo modo. Questo è, diciamo, il sogno più immediato. E poi quella che dicevo prima, un po' la speranza di riuscire a vedere qualche cosa di ancora più antico di quello che la luce ci ha fornito, e di capire un pochettino meglio questo grande mistero dell'universo che nasce 13 miliardi e qualche centinaia di milioni di anni fa, e non nasce solo lo spazio, nasce anche il tempo, e diciamo, a me ha sempre affascinato questa enorme vastità in cui, diciamo, noi abbiamo il privilegio di poterla osservare, di poterla studiare. Il mio sogno è di capirci qualche cosa di più, di sapere se esistono, forse, io credo che, diciamo, noi conosciamo già molto, ma ci sia una realtà infinitamente più ricca se pensiamo che in fondo della materia, che come noi la conosciamo, l'universo è solo, la materia che noi conosciamo è solo il 5% dell'universo, e il resto è un grosso mistero che dobbiamo cercare di capire.
Allora, auguri professor Martelli per la realizzazione di questo sogno, grazie infinite per averci aiutato così a intravedere qualcosa di più in fondo al nostro universo. La ringrazio e buon lavoro.
Grazie.
Grazie al professor Filippo Martelli, professore associato di fisica all'Università di Urbino, che ci ha così illustrato alcuni aspetti di questo sogno realizzato di Albert Einstein dell'esistenza, questa visione, diciamo meglio, delle onde gravitazionali. Pagine, fogli, parole, oggi ci guida la parola sogno, il sogno di trovare una risposta all'origine dell'universo, dunque, e il sogno per tanti messicani di vedere da vicino Papa Francesco. Ne scrive nei giorni scorsi Gian Maria Vian sull'Osservatore Romano. Ha impressionato la lunga preghiera silenziosa del Papa solo davanti all'immagine singolare e veneratissima della Madonna di Guadalupe, protettrice di tutta l'America. Un momento fortemente voluto, richiesto, annunciato e poi sottolineato da Bergoglio nei discorsi e nelle omelie a Città del Messico. Sin dal discorso alle autorità nel Palacio Nacional, la sede simbolica del potere politico, le cui porte si sono per la prima volta aperte a un pontefice. Francesco è il terzo Papa a visitare il grande paese nordamericano e all'inizio dell'incontro in cattedrale con l'Episcopato si è chiesto come avrebbe potuto il successore di Pietro, chiamato dal lontano sud latinoamericano, non posare il proprio sguardo sulla Vergine Morenita, con il desiderio subito dopo dichiarato di essere raggiunto da quello materno, dallo sguardo materno di Maria. Proprio lo sguardo della Madonna di Guadalupe, dove si trova il cuore segreto di ogni messicano, è stato scelto dal pontefice come filo conduttore per la lunga e impegnativa riflessione che ha caratterizzato il suo incontro con i vescovi del paese. Un momento questo al quale nei viaggi internazionali Bergoglio ha sempre riservato uno spazio ampio, significativo, che realizza la comunione cattolica e una reale condivisione pastorale. E così è stato anche questa volta. Immagine chiave del discorso papale all'Episcopato messicano è stata dunque quella dello sguardo, della Morenita, ma anche di chi la contempla e a sua volta ha la responsabilità di guardare all'altro per offrirgli il grembo della fede cristiana e trasmettergli un riflesso della tenerezza di Dio. Particolare attenzione i vescovi devono avere verso i giovani, ha detto il pontefice, ma soprattutto con espressioni forti ha raccomandato di affrontare con coraggio i fenomeni avvilenti della corruzione, del narcotraffico, definito metastasi che divora. Modello per il vescovo deve essere infatti la condiscendenza e capacità di chinarsi di Dio, culminata nell'incarnazione, concetto su cui Francesco ha insistito, ripetendo il termine usato dai padri greci per definirlo, sun katabasis. E per questo l'Episcopato messicano, seduto sulle spalle di giganti, cioè i predecessori nella fede, che permettono di guardare lontano, deve attingere al pozzo delle ricchezze del passato, nella certezza manifestata dal Papa che il Messico e la sua Chiesa arriveranno in tempo all'appuntamento con se stessi, con la storia, con Dio. Lo stesso incoraggiamento ai cattolici messicani era stato espresso da Paolo VI, citato dal suo successore alla fine della messa a Ecatepec. Proprio per amore di Cristo, la Vergine amò il prossimo che deve essere la norma di tutte le relazioni umane, ricordava Montini, e aggiungeva che si deve vedere in ogni uomo un fratello e in ogni fratello Cristo, in modo che l'amore a Dio e agli uomini si uniscano in uno stesso amore vivo e operante, l'unico che può redimere le miserie del mondo, rinnovandolo nella sua radice più profonda, il cuore dell'uomo. Oggi ci ha guidato la parola sogno tra le pagine, i fogli, le parole. In molti hanno cercato di anestetizzarci l'anima, ha detto Francesco agli indios del Chiapas. In molte forme hanno preteso di mandare in letargo la vita dei nostri giovani, con l'insinuazione che niente può cambiare o che sono sogni impossibili. I sogni non solo non sono impossibili, ma è anzi obbligatorio impegnarsi per realizzarli. Questo è il senso globale del viaggio da poco concluso, appunto, di Francesco in Messico. E allora oggi, cari amici, vi lascio con una riflessione di Miguel de Unamuno. Il sogno di uno solo è l'illusione, l'apparenza. Il sogno di due è già la verità, la realtà. Che cos'è il mondo reale se non il sogno di tutti, il sogno comune? Pagine, fogli, parole torna in onda due volte la settimana, martedì e venerdì alle 7 e alle 17.35. Per riascoltare questo programma www.radiovaticana.va oppure la pagina Facebook, una pagina Twitter, pagine, fogli, parole. Ciao!